Capitolo 26esimo. Sviaski era maresciallo della nobiltà nel suo distretto. Aveva 5 anni più di Levin ed era ammogliato da molto tempo. Nella sua casa viveva una giovane cognata che era molto simpatica a Levin. E Levin sapeva che Sviaski e sua moglie desideravano molto dargli in moglie questa ragazza. Lo sapeva con certezza, come lo sanno sempre i cosiddetti pretendenti. Tuttavia non lo avrebbe mai detto a nessuno, e sapeva pure che nonostante volesse ammogliarsi, nonostante che quella ragazza molto attraente sarebbe dovuta essere, secondo le informazioni, un'ottima moglie, tuttavia gli sembrava tanto impossibile, anche se non fosse stato innamorato di Kitty, di sposare lei quanto volare in cielo. E questa consapevolezza gli avvelenava il piacere che sperava di ricavare dalla visita a Sviaski. Ricevuta la lettera di Sviaski con l'invito per la caccia, Levin aveva pensato a questa circostanza e aveva finito per giudicare un'infondata supposizione le mire che attribuiva a Sviaski e così, malgrado tutto, decise di andare. Inoltre, in fondo all'animo, voleva provarsi, voleva misurarsi ancora una volta con questa ragazza. La vita domestica degli Sviaski era straordinariamente piacevole e lo stesso Sviaski era il miglior tipo di amministratore pubblico della provincia e appena l'aveva conosciuto aveva suscitato in Levin un grande interesse. Sviaski era una di quelle persone che sempre si imponevano all'attenzione di Levin, persone il cui modo di ragionare molto coerente, anche se non originale, fila diritto per conto proprio, e la cui vita precisamente definita e salda nelle direttive scorre poi da sé in modo del tutto autonomo e quasi sempre in senso opposto al ragionamento. Sviaski era un uomo di idee più che mai liberali e disprezzava la nobiltà perché riteneva che in maggioranza i nobili fossero segreti fautori della servitù della gleba e restassero in ombra per vigliaccheria. Considerava la Russia un paese rovinato, tipo Turchia, e stimava il governo russo spregevole tanto da non degnarsi lui neppure di criticarne seriamente gli atti. E intanto prestava servizio per quel governo, ed era un perfetto maresciallo della nobiltà, e per istrada portava sempre il berretto con la coccarda e l'orlo rosso. Riteneva che una vita degna di un uomo si potesse condurla soltanto all'estero, dove andava non appena se ne presentasse l'occasione, e intanto in Russia conduceva con vivissimo interesse un'azienda molto vasta e perfezionata, e seguiva e conosceva tutto quello che avveniva in Russia. Considerava il contadino russo qualcosa di intermedio fra la scimmia e l'uomo, e nello stesso tempo, alle elezioni provinciali, era lui che più volentieri di tutti stringeva la mano ai contadini e ascoltava le loro opinioni. Non credeva a nulla, né al diavolo né all'acqua santa, ma si preoccupava molto del problema del miglioramento delle condizioni del clero e della riduzione delle parrocchie, e si affannava inoltre perché la chiesa del suo villaggio non fosse soppressa. Nella questione femminile era dalla parte degli estremi fautori della completa libertà della donna e particolarmente del suo diritto al lavoro, ma viveva con la moglie in modo che tutti ammiravano la loro affettuosa vita familiare priva di figli e organizzava la vita di sua moglie in modo che ella non dovesse e non potesse far nulla, oltre che occuparsi, in compagnia del marito, del come passar meglio e il più allegramente possibile il tempo. Se Levin non avesse posseduto la speciale facoltà di dar peso alla parte migliore delle persone, il carattere di Sviaski non avrebbe presentato per lui nessuna difficoltà e nessun problema. Si sarebbe detto, è uno sciocco o un poco di buono, e tutto sarebbe stato chiaro. Ma egli non poteva dire che fosse stupido, perché Sviaski era senza dubbio non solo un uomo molto intelligente, ma anche molto colto, e portava il suo bagaglio culturale con non comune semplicità. Non c'era materia che egli non conoscesse, ma delle sue cognizioni dava prova solo quando vi era costretto. Ancora meno Levin poteva dire che fosse un poco di buono, perché indubbiamente Sviaski era un uomo onesto, buono, intelligente, che allegramente, con vivacità e senza posa, faceva un lavoro molto apprezzato da tutti quelli che lo circondavano, e certo poi non faceva o non avrebbe saputo fare nulla di male con intenzione. Levin cercava di capire e non capiva, e guardava sempre a lui e alla sua vita come a un enigma vivente. Erano amici e perciò Levin si permetteva di insistere con Sviaski per il desiderio di attingere il fondo della sua visione della vita, ma non gli riusciva mai. Ogni volta che Levin tentava di penetrare più in là delle stanze di ricevimento della mente di Sviaski, aperte a tutti, notava che Sviaski si turbava un poco. Un'ansietà appena percettibile appariva nel suo sguardo, come se temesse che Levin potesse capirlo, e gli opponeva perciò una benevola e allegra resistenza. Ora, dopo la sua delusione per l'azienda, era per Lievin oltremodo piacevole starsene un po' da Sviatsky. A parte la vista di quei colombi felici, contenti di loro stessi e di tutti, del loro nido ben ordinato, piaceva ora a Lievin, sentendosi così scontento della vita, veder raggiunto in Sviatsky quel segreto che gli dava tanta chiarezza, precisione e allegria nella vita. Oltre a ciò, Lievin sapeva che avrebbe incontrato dagli Sviatsky alcuni proprietari vicini e in questo momento lo interessava ascoltare quei tali discorsi sull'azienda, sul raccolto, sull'assunzione degli operai e via di seguito. Discorsi che Lievin era solito considerare come qualcosa di molto utile, ma che adesso gli sembravano i soli importanti. Questo forse non era importante ai tempi della servitù della gleba, o non è più importante in Inghilterra. In tutti e due i casi c'erano e ci sono delle condizioni quanto mai definite. Ma da noi, poiché ora tutto ciò è stato messo sottosopra e si va appena appena assestando, la questione della sistemazione delle nuove condizioni è l'unica per la Russia, pensava Lievin. La caccia fu molto meno fortunata di quello che si aspettava Lievin. La palude era senza acqua e non c'erano beccacce. Camminò una giornata intera e ne ammazzò appena tre, ma in compenso riportò, come sempre dalla caccia, un appetito eccellente, un'eccellente disposizione d'animo e quel certo risveglio intellettuale che in lui si accompagnava sempre al moto fisico. E a caccia, quando gli pareva di non pensare a nulla, che è, che non è, di nuovo gli tornava in mente il vecchio con la sua famiglia, e la viva impressione che gli era rimasta sembrava esigesse attenzione non solo per se stessa, ma anche perché gli pareva si collegasse alla soluzione di un qualche cosa. La sera al tè la conversazione con i due proprietari che erano giunti per certi affari di tutele si svolse interessante così come Lievin si era ripromesso. Lievin sedeva accanto alla padrona di casa presso la tavola da tè e doveva tener viva la conversazione con lei e con la cognata che era seduta di fronte a lui. La padrona era una donna dal viso tondo, bionda e non alta, tutta splendente di fossette e sorrisi. Lievin cercava attraverso lei di giungere alla soluzione dell'enigma per lui interessante del marito, ma non aveva piena libertà di pensiero perché si sentiva tormentosamente a disagio. Si sentiva tormentosamente a disagio perché davanti a lui sedeva la cognata con un vestito che gli pareva indossato apposta per lui, con una scollatura speciale a trapezio sul petto bianco. Questo scollo quadrangolare, malgrado il petto fosse molto bianco, o proprio perché questo era molto bianco, toglieva a Lievin la libertà di pensiero. Egli immaginava, probabilmente ingannandosi, che quello scollo era stato scelto proprio per lui, e non si riteneva in diritto di guardarlo e cercava di non guardarlo, ma sentiva di essere colpevole solo per il fatto che lo scollo era stato fatto. A Lievin pareva di ingannare qualcuno, di dover chiarire qualche cosa, che però non si poteva in nessun modo chiarire, perciò arrossiva continuamente, era inquieto e a disagio. Il suo disagio si comunicava anche alla graziosa cognata. Ma la padrona pareva non avvedersene e faceva in modo che la ragazza partecipasse alla conversazione. «Voi dite», continuava la padrona, «che tutto quello che è russo non può interessare mio marito. Al contrario, egli vive sì felice all'estero, ma non mai come qua. Qua egli si sente nel suo ambiente, ha tanto da fare e ha il dono di interessarsi a tutti. Ah, non siete stato nella nostra scuola?» «Ho visto, è una casetta circondata di edera?» «Sì, è l'occupazione di Nastia», disse, indicando la sorella. «Insegnate proprio voi?» chiese Lievin cercando di guardare al di là dello scollo, sentendo però che guardando da quella parte, dovunque fissasse gli occhi, avrebbe sempre visto quello scollo. «Sì, proprio io vi ho insegnato e vi insegno, ma abbiamo un'ottima maestra. Anche la ginnastica abbiamo introdotto». «No, vi ringrazio, non voglio più te», disse Lievin, e pur sapendo di commettere una scortesia, non avendo più la forza di continuare la conversazione, si alzò, arrossendo. «Sento che là si parla di un argomento molto interessante», soggiunse e si avvicinò all'altro estremo della tavola dove sedeva il padrone di casa con i due proprietari. Sviatsky sedeva di fianco alla tavola, girando una tazza nella mano poggiata sul gomito e con l'altra raccogliendo nel pugno la barba che gli avvicinava al naso e lasciava poi cader giù, come se l'annusasse. Con gli occhi neri lucenti guardava fisso il proprietario dai baffi grigi che si animava, ed evidentemente quei discorsi lo divertivano. Il proprietario si lamentava dei contadini. Per Lievin era ovvio che Sviatsky fosse in grado di dare una risposta alle lamentele del proprietario, sì da annientare d'un tratto la sostanza di quei discorsi, ma che per la sua posizione non potesse darla questa risposta, e che perciò ascoltasse, non senza compiacimento, il comico discorso del proprietario. Il proprietario dei baffi grigi, evidentemente, era un fautore convinto della servitù della gleba, un vecchio abitante di campagna, appassionato proprietario di terre. Questi segni Lievin li scorgeva nell'abito, un soprabito fuori moda, frusto e decisamente non adatto per un proprietario, nei suoi occhi intelligenti e accigliati, nella parlata armoniosa, nel tono di comando acquisito ormai per lunga abitudine e nei gesti risoluti delle mani grandi, belle, abbronzate, adorne solo del vecchio anello nuziale all'anulare.